sono Patrizia Genovesi e questo è Learning Pills. In questa prima serie di brevi podcast vi darò in pillole le basi della tecnica fotografica.
Oggi parliamo di inquadratura. Che cos'è un'inquadratura? Spesso quando ci guardiamo in giro abbiamo voglia di prendere una parte di quello che noi vediamo e trasformarlo in una fotografia. Questo pone alcuni quesiti. Allora, il primo è quale parte scelgo di tutto quello che sto vedendo e il secondo è come posso organizzare quello che scelgo nella maniera ottimale, soprattutto per riuscire a comunicare a chi guarderà questa fotografia la sensazione che io provo. Il primo discorso riguarda proprio l'inquadratura, la scelta del soggetto e come posizionare me stesso, la macchina e il mio occhio rispetto a quello che io voglio riprendere. Questo tipo di scelta sarà innanzitutto dettata dall'interesse, dalla curiosità e dalla spinta che mi ha portato a scegliere quel soggetto. Il come poi posizionarlo nella mia immagine bidimensionale dipenderà dalla rilevanza che io voglio dare ai soggetti che sono stati scelti da me. Perché? Perché nell'immagine bidimensionale io simulo la realtà tridimensionale e l'occhio si muove all'interno della mia fotografia in una maniera indipendente dalla mia volontà. Questa maniera è dettata dalla mia consuetudine con le immagini, dal tipo di gusti che ho, dalla mia cultura, dal modo con cui normalmente leggo e con cui approccio il metodo visuale. Sono tanti questi elementi che io devo conoscere perché non sono completamente sotto il mio controllo. Quindi la fotografia è comunque un linguaggio che io devo imparare ad usare se voglio arrivare all'occhio di chi guarda. Le regole principali sono quelle che imparate in tutti i corsi base, in tutte le associazioni, in tutti i tutorial, e sono la regola dei terzi e la sezione aurea. La regola dei terzi è la scomposizione dell'immagine in terzi e il posizionamento delle aree che a me interessano particolarmente nei punti di intersezione di queste linee. Oppure la sezione aurea, il cosiddetto numero d'oro, che secondo un algoritmo che è stato studiato in maniera approfondita nell'antichità, trova che la realtà spesso sia armonicamente composta seguendo una proporzione, un rapporto numerico, un rapporto che a volte tra numeri, ma comunque può essere anche tra figure geometriche, che si chiama sezione aurea. A questo punto il discorso ci porta verso una direzione che sembra apparentemente piuttosto facile, cioè io imparo a capire come funziona bene la regola dei terzi, imparo a gestire la linea dell'orizzonte, comincio a guardarmi un po' di quadri, magari del Rinascimento, e cerco di capire come i pittori innanzitutto inquadravano, cerco di comprendere più a fondo come funziona il rettangolo aureo, la proporzione aurea, magari mi studio un po' di immagini di Henri Cartier-Bresson, che è il mago nell'utilizzo della sezione aurea, e sono a posto. Allora, questo discorso in realtà è molto limitato. Sicuramente tutto quello che ho detto va fatto ed è molto utile e ci può portare a migliorare notevolmente le nostre inquadrature. Però esistono tante altre regole. Per esempio, queste regole sono dettate dal mezzo che noi oggi utilizziamo, che è il cellulare piuttosto che il computer, e quindi la nostra lettura non è più necessariamente da sinistra a destra, ma è dall'alto al basso. Oppure veniamo a scoprire che l'attenzione del nostro occhio cade su degli elementi non semplicemente perché sono all'intersezione delle linee della regola dei terzi, ma perché hanno colori, pesi, misure, dimensioni che, messe in rapporto l'une con le altre, ci danno ulteriori piste di attenzione. E come facciamo a sapere questo? Lo sappiamo perché la pubblicità, innanzitutto, ha fatto dei grandissimi studi per poter colpire la nostra immaginazione. Non solo, ma perché esistono oggi dei sistemi molto sofisticati di eye tracking che sono in grado di capire quale sia il percorso del nostro occhio all'interno di un'immagine. Non solo, ma ci sono altre regole che sono molto più sofisticate, perché tutto quello che viene messo lungo le vie di fuga normalmente viene letto in relazione, ma questa relazione non è solamente prospettica, ma è anche dimensionale. Può esistere una gestualità che viene messa in relazione alla prospettiva. Possono esistere altre figure geometriche come i rombi, come i rettangoli, che inscritti all'interno di un rettangolo ulteriore possono darmi l'inclusione o l'esclusione di una figura da un gruppo. Possono comprendere un sistema di relazione. Quindi ci sono molte regole un pochino più sofisticate che ci possono aiutare a capire meglio il linguaggio. Dopodiché scegliere un'inquadratura piuttosto che un'altra è anche un discorso di sensibilità, di curiosità. Nasce anche dalla capacità di estrapolare un'area rispetto a un tutto e di comprendere che quella cosa mi può colpire magari proprio perché è in relazione a qualcos'altro, e questo qualcos'altro, quando io scatto una fotografia, viene in qualche misura tagliato, perché non tutto diventa fotografia. Quindi gli elementi cominciano ad essere un pochino tanti, e questo a volte ci potrebbe portare in confusione, per cui dopo un'analisi attentissima alla fine gestiamo le cose in maniera del tutto istintiva. Poi esiste una natura. Alcune persone sono molto portate all'osservazione del dettaglio e non hanno l'interesse o a volte anche la capacità di guardare l'insieme. Costruiscono delle immagini che sono, oserei dire, un po' grafiche, che sono un po' prive di tridimensionalità, di originalità, ma che, lavorando molto sulle forme, riescono a colpire, e quindi sono delle immagini molto like-oriented, come dico io, quindi sono immagini che funzionano sui social network, per esempio. Con questo dobbiamo stare un po' attenti, perché purtroppo noi adeguiamo il nostro gusto e soprattutto il nostro modo di scattare al tipo di consenso che troviamo sui social. Ricordiamoci che i social comunque sono un organismo sistemico di massa che lavora soprattutto su quello che colpisce. Cioè, il sistema percettivo del social network mette in evidenza quello che piace e che colpisce la maggioranza, o comunque che colpisce l'occhio in un tempo, in una frazione di secondo minima. Diverso è invece l'occhio che è abituato a vedere delle immagini, o comunque che ha un gusto, ha delle preferenze, ha un tipo di cultura fotografica, ha degli obiettivi nel momento in cui guarda una fotografia, è interessato a quello che c'è dietro questa immagine, alla storia di questa immagine o alla storia della persona che la scatta. È un meccanismo molto più sofisticato. Quindi se parliamo di qualcosa che debba colpire, allora possiamo anche fare una bellissima inchiesta su Facebook o su Instagram e capire qual è il tipo di immagine che funziona meglio. Ma se noi cerchiamo di fare qualcosa di diverso, comunque se vogliamo esprimerci, oppure se vogliamo ancora di più creare qualche cosa che abbia una valenza artistica, allora ci dobbiamo un po' staccare da quest'idea e stare molto attenti, perché questa modalità purtroppo è tossica, perché fa leva sulla nostra volontà e sul nostro desiderio di compiacere le persone, facendo mettere a noi da parte quello che è il nostro desiderio e quello che è il nostro vero istinto creativo.